Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti a tutti voi, mentre Fabrizio sta entrando adesso in studio, è stato occupato a salutare i nostri ospiti di tutta la puntata che saranno con noi. In particolare voglio ricordare Federico Platania, che è arrivato al suo quarto libro, Il Dio che fa la mia vendetta, uscito per Galluccio e non più con Fernandel. Ma stamattina vogliamo dare un po' i numeri. 1.120.000 euro, 2.280.000 euro, 4 milioni. Queste sono le cifre di tre manoscritti, uno più interessante dell'altro e più controverso dell'altro. Parliamo di aste, parliamo di valori presunti, parliamo di attribuzione e parliamo di furti. Il primo è il primo Beckett, il primo romanzo scritto ancora in inglese dal grande irlandese. Parliamo di Murphy, che nell'asta recente svolta a Londra è stato acquistato dall'Università inglese di Reading per 1.120.000 euro. Si parla di un testo incredibile, pieno di annotazioni, disegni, ritratti di Charlie Chaplin, di James Joyce stesso, autoritratti, quindi simboli astrologici, annotazioni musicali. È veramente una cosa interessantissima vedere quest'uomo quanto ha sofferto nella compilazione, nella creazione, nella costruzione del suo primo romanzo, quindi non testo per il teatro, ma un testo che racconta la storia di un infermiere che lo diventa suo malgrado infermiere, perché in realtà la sua passione era altra. Quella,
ovvero, poi scopre il fascino della follia.
Esatto. Fabrizio, ben arrivato, saluta.
Grazie,
i nostri
Alberto.
Ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Invece a New York, 2.280.000 euro sono la base d'asta per la Schindler List.
14 pagine, quindi dividi per il numero delle pagine e ottieni un costo pagina.
Esattamente. Stabilito. Questi due collezionisti californiani l'hanno comperata dal nipote o dal figlio di Schindler 5-6 anni fa per una cifra importante. E i due collezionisti rispondono al nome di Gary Zimet e Rick Gazin, sembrano di origini russe, insomma, perlomeno sono dei nomi californiani un po' particolari. E ad oggi eBay non ha ancora avuto neanche un'offerta, perché la base d'asta praticamente è rimasta quella. Ultima, ma non meno interessante, è la situazione di Verga. Il maestro del verismo italiano, tanto caro a Fabrizio, era ancora fuori dallo studio, perché molti manoscritti che furono consegnati a uno studioso di Barcellona, Pozzo di Gotto, parliamo di un autore anche di interessanti edizioni di Verga per la Mondadori. Di chi parliamo, Fabrizio? È il fondo Verga Bis, parliamo di questo.
Non mi ricordo assolutamente il nome.
Allora, la figlia è Angela Maria Perroni, questa signora di 76 anni che si è vista arrivare l'ufficiale, insomma, Antonio Coppola, a sequestrarle un po' tutto, con la minaccia anche di ricettazione e appropriazione indebita. Sono reati molto gravi. E il padre, credo, insieme con la moglie Lina, nel 1928 ricevette proprio dal figlio, da Giovanni Verga Patriarca, perché si chiamava come te, era un secondo nome o un secondo cognome, Patriarca, di questo?
Non secondo nome,
un secondo cognome, chissà, la storia dei Verga è ammantata anche lì di mistero. Gli consegnò...
Ma poi in Sicilia, insomma, è abbastanza diffuso.
Sei di origine siciliana anche tu?
No, io no, però c'è una grossa concentrazione di Patriarca in Sicilia.
Comunque, questo fondo Verga Bis, 36 documenti inediti. Questa signora Angela Maria Perroni, nonostante non fossero suoi, c'è una causa della Tribunale di Catania che li richiedeva indietro al pronipote, quindi parliamo di Pietro Verga Junior.
Ebbene, è lì che torneranno.
E speriamo
documenti.
Che torneranno, anche se si parla dell'Università di Pavia come centro studi per approfondire questa importante mole di materiale, perché parliamo di 36 documenti, quaderni, eccetera, eccetera.
Sì, credo che legalmente però il ritorno debba essere prima in famiglia, poi gli eredi legittimi decideranno.
Lo attribuiscono alla Università di Pavia, almeno così. Bene, salutiamo Enrica Caretta, è con noi in diretta?
Sì, eccoci, buongiorno.
Buongiorno.
Oggi la parola è la parola scelta dal grande geografo. Chiaramente non parliamo di tempi lontani, non parliamo di geografi diventati famosi per essere stati legati all'irredentismo, perché
il nostro... parliamo di Mercatore,
ma di Cesare Battisti, perché l'irredentista ucciso, condannato a morte dagli austriaci, è stato uno dei più importanti geografi di quel periodo. Parliamo invece di un contemporaneo, di Franco Farinelli.
Buongiorno a tutti, buongiorno Enrica.
Buongiorno. Buongiorno Franco.
Allora, qual è la parola che hai scelto tu?
Io non ricordo, in questo momento non scelte parecchio.
Alchimiare. Che viene dall'alchimia, anche dai giochi, diciamo, di laboratorio, che fanno vedere il piccolo chimico tutto pieno di fumo, i capelli tutti bruciati, con la mamma che lo rimprovera.
Alchimiare vuole dire, in effetti, ottenere con i procedimenti dell'alchimia, in generale alterare, modificare.
E in qualche modo la geografia fa anche questo, perché i confini di fatto non ci sono, perché il confine è tutta lavorazione della testa dell'uomo, e nella natura quasi mai questo coincide. Oppure che ne pensi, Franco? Ci diamo del turno, siamo amici?
Ma assolutamente sì, ma la geografia fa molto di più, e fin dall'inizio fa un'operazione ancora più formidabile, e vale a dire trasforma qualcosa che ha tre dimensioni ed è sferica, la Terra, in qualcosa che ha due dimensioni ed è piatta, cioè la mappa.
Allora Mercatore c'entrava come...
Mercatore fece un sacco di soldi perché riuscì a trasformare con precisione le linee curve del reticolo, dei meridiani, dei paralleli, così come appaiono sulla sfera, in linee rette stampate sulle mappe. Quindi i naviganti potevano tranquillamente affidarsi alle sue mappe come la maniera più sicura di fare presto, cioè di agire in termini spaziali. E Mercatore fece un sacco di soldi, davvero. Guardate che se si pensa a quel periodo, a ciò che avvenne con la rivoluzione cartografica, dunque tra, diciamo, 5 e ancora 600, è davvero, viene spontaneo il paragone con ciò che è avvenuto 20-30 anni fa con la rivoluzione informatica. Si tratta esattamente dello stesso processo, a vedere bene.
Enrica, ritorniamo alla parola, ad alchimiare. È stata scelta da due papà adottivi. Qual è il secondo?
Due papà. Ecco, Franco Farinelli l'abbiamo citato, e anche Alessandro Bergonzoni, e devo dire che ci sono punti in comune nella loro interpretazione, che parte pure da punti di vista completamente diversi.
E scuola bolognese anche lui?
Lui è scuola bolognese anche. Direi che per entrambi alchimiare, il desiderio di salvare questa parola, è il desiderio di dire che è necessario, cioè è il desiderio di oltrepassare i confini, come ha detto, come mi ha raccontato in questa interessantissima intervista Franco Farinelli, è il desiderio di restare aperti e continuare a pensare, quindi collegare, reinventare, ipotizzare geografie diverse.
Enrica, una domanda, ma secondo voi questo verbo è transitivo o intransitivo? Cioè si può alchimiare qualcosa o...
È transitivo. Alchimiare è transitivo, quindi sì, è ottenere processi con l'alchimia. Bergonzoni, per esempio, ha cominciato a raccontarmi di come ha scoperto l'alchimia, di come sia importante nella sua vita, raccontandomi di un... lui dice, è esordito così: ho avuto la mia prima esperienza alchimica in un ospedale psichiatrico.
Ecco, guarda Enrica, no, ma te lo chiedevo perché io sono anni che mi sento alchimiato da mia moglie, cioè mi cambia con dei processi...
Poverino.
Molto laboriosi e...
Ma mi pare poco, guarda, che dovrebbe essere più pesante, la formula è ancora leggera.
Ma è una cosa positiva, perché un cambiamento continuo vuol dire che ti adatti alla realtà e che sei capace di aderire alle cose nuove che vengono, quindi mi sembra una cosa meravigliosa.
E soprattutto lei è capace di propormele.
E tu però accogli, quindi ti fai alchimiare, vuol dire che sei al passo con i tempi.
Maestro Farinelli, che stanno dicendo questi ragazzi?
Una cosa molto importante e credo profondamente corretta: il termine l'alchimia, dal punto di vista della storia della scienza, esce fuori gioco nel 600, quando si afferma Cartesio, cioè quando tra soggetto e oggetto viene posta un'assoluta differenza, una differenza oggettiva, ontologica, di natura, irrimediabile questa differenza. E però oggi non è più così. Oggi esistono, come dire, più nessun filosofo crede che tra soggetto e oggetto vi sia quella differenza così marcata di natura che Cartesio a metà 600 stabiliva, altrimenti non potremmo parlare in termini di rete, non potremmo parlare in termini di spazio elettronico, eccetera eccetera eccetera. E dunque il ritorno dell'alchimia di questo verbo, di questa parola, con i processi cui si riferisce, io credo che sia assolutamente giustificato dall'attuale funzionamento del mondo.
Lasciamoci alchimiare, Alberto.
Ricordiamo il titolo del libro di Enrica Caretta, perché è lei che ci sta chiamando a tutte queste parole, è Il Passadondolo, delle edizioni Ad di Torino, e a domenica prossima per Un'altra Parola e Un'altra Avventura.
Arrivederci.
Senz'altro, arrivederci, a presto.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Ciao Giuliano, oggi siamo in viaggio per Stresa, questa città magnifica, il Lago Maggiore, lago filosofico, lago rosminiano, insomma quanta storia. E tra le tante storie, sul lago di Stresa c'è stato il nostro, l'adorato, il compianto, possiamo dirlo a gran voce, Vincenzo Cerami, che oltre a essere uno scrittore, uno sceneggiatore, un uomo di cultura, è stato un amico, perché per te rappresentava non solo il presidente di quel premio dedicato al cinema, il Grinzane Cavour Cinema di Stresa, ma era qualcosa di più.
Ma è stato tantissimi anni con noi, ma soprattutto c'era in lui una dimensione pedagogica, quasi con i giovani, tanto che ha scritto consigli di un giovane scrittore, che nasceva anche dal suo rapporto con Pasolini. Dimentichiamoci mai che lui è stato allievo all'elementari o alle scuole medie di Pasolini a Ciampino. Pasolini insegnava lì e lui era di famiglia
ciampinese, diciamo, ciampinese.
E quindi questa attitudine, riconoscendo di aver imparato tantissimo da Pasolini, c'era questa attitudine di insegnamento, e queste giornate straordinarie, adesso le vedo in modo favoloso, di Stresa avevano questo taglio. D'altronde io credo che lui sia l'ultimo scrittore pasoliniano italiano. Cerami, proprio quando era con noi, era anche un po' il ministro ombra del Partito Democratico.
Sì, lui è stato molto impegnato anche nelle commissioni ministeriali, devo dire, si è dato molto da fare anche per finanziare le opere prime, i finanziamenti del cinema ai debuttanti, quindi a chi inizia a fare questo difficilissimo lavoro di regista.
Sì, poi ho l'impressione che lui sia uno di quelli che è partito per scrivere di cinema, e poi questo scrivere di cinema era profondamente cambiato ed è venuto alla letteratura, che è il percorso invece inverso di Camilleri. Però con lui muore tutto un mondo, non c'è solo il fatto letterario.
Non ha eredi secondo te, quindi?
No, non ha eredi, nemmeno il vincitore dello Strega di quest'anno, che qualcuno vuole pasoliniano, confronto a questa classe qui.
E Veronesi, che invece anche lui lavora molto con il cinema, anche grazie al fratello, che insomma è nel mondo del cinema molto importante. Che ne dici di Sandro? Non potrebbe essere anche lui in qualche modo un po' l'erede di Vincenzo Cerami?
Sì, ma non ha la notorietà, non ha il peso, non ha Benigni, non ha...
Forse
non
Moretti,
nemmeno questa lobby romana che si riuniva attorno a... E conta,
è vero, bisogna dirlo, ammettiamolo che c'è un po' di lobby romana.
Che tra l'altro sta scomparendo, perché chi rimane a Roma rimane la Maraini, San Vitale è morta, sono morti quasi tutti, rimane Arbasino, cioè con lui muore anche un pezzo di collegamento con un mondo del cinema che gli era attorno, che era molto importante.
Chi scriverà i testi di Benigni adesso?
Ecco, questa è una bella domanda. Chi scriverà i testi di Benigni adesso?
O non farà più film, si limiterà così a fare spettacoli?
Credo proprio di no, ma cioè, ci sarà la coda per presentarsi da lui, insomma.
Ah, sicuramente è già iniziata, perché insomma l'idea di un Benigni di nuovo presto sullo schermo gira da parecchio tempo. Bene.
Io credo che Cerami sia diventato un narratore di storia quasi per necessità, perché le altre cose lo deludevano. Dietro questo sguardo un po' sornione, un po' distaccato dalle cose, c'era anche un distacco da quello che gli era attorno, quello che gli stava attorno, ma pensate anche nella musica, Piovani, cioè dei rapporti di primordia.
Infatti c'è un ricordo splendido oggi di Piovani proprio su di lui, sì. Su Repubblica.
Quindi insomma un personaggio di a 360 gradi difficilmente sostituibile, a parte che nessuno è sostituibile, ma quel ruolo è un ruolo...
Lo salutiamo caramente, dovunque sia.
Lo salutiamo con affetto, ricordando quelle brezze sul Lago Maggiore a Stresa.
A Stresa. Alla prossima, Giuliano.
Alla prossima, arrivederci.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Ben arrivato Gabriele Sabatini, sei in voce.
Alberto, buongiorno.
Oggi parliamo con Giovanni Pacchiano dello Specchio Veneziano, di un autore che si chiama Kajanov Aleksandr. Come l'ho pronunciato, Giovanni?
Io credo Kajanov.
Esatto, sbaglio sempre.
Col cimolle. Ma non è un problema, dai.
Dai. Tu l'hai accostato ad Hoffman e questa è la tua... conclusione, che abbiamo a che fare con un libro vicino al grande maestro Hoffman?
Sì, in realtà questo accostamento è già della ottima traduttrice e curatrice Giulia Gigante, ma io butto lì un'altra cosa da subito, è un suggerimento che do alla Gigante. Sotto c'è anche il teatro del grande Meyerhold, di cui oggi probabilmente in Italia nessuno più si ricorda, ma che con Stanislavski è stato il più grande regista teatrale russo del Novecento, per un motivo molto semplice, che così in Hoffman come poi anche in Meyerhold c'è l'ossessione del mondo come mascherata, come travestimento, ed è un piccolo libro veramente notevole. Io però vorrei dare anche due indicazioni sulla vita di Kajanov, perché oggi torna di terribile attualità per un altro motivo, cioè che lui nel 1937 fu fucilato ad Almata in Kazakistan, dove era deportato. Perciò vedi che la storia in un certo senso si ripete. Il Kazakistan è sempre stato una polveriera e anche allora il luogo di detenzione dei dissidenti.
Era anche un economista, o ricordo male?
Un grande economista e un grande agronomo, e fu questo che gli diede delle noie con Stalin, perché lui era un convinto sostenitore delle piccole cooperative contadine, perciò andò assolutamente controcorrente rispetto alle teorie dei Kolkhoz, dei Sovkhoz e compagnia bella.
Ma torniamo al volume un attimo. Lo Specchio Veneziano, uscito per Elliot Edizioni e a un prezzo di copertina di 9 euro. Che cosa ci dici di questo libro?
Dunque, vi dico che è una storia impressionante e terribile. Il protagonista nella Russia del primissimo Novecento, Alexei, va a Venezia perché vuole arredare in una maniera degna del suo appartamento di ben 8 stanze, perché si deve sposare con la bella casa dalle ciocche pulve. E frugando fra gli antiquari veneziani trova un vecchio specchio polveroso. Tieni anche conto che Venezia allora veniva vista dalla Russia come un luogo magico, no? Un luogo dove poteva succedere di tutto, le cose più strane. Si porta questo specchio a Mosca e a un certo punto, un giorno, capisce che dallo specchio irradia un sottile veleno. Si guarda dentro e non vede la sua immagine riflettere esattamente i movimenti che fa, ma vede che la sua immagine nello specchio va per conto suo. Questo è un grande tema, il tema del doppio, che sì, è hoffmaniano, ma è anche gogoliano e si è infiltrato in tutta la cultura russa dell'Ottocento.
E naturalmente Oscar Wilde, no?
E naturalmente Oscar Wilde, ma certo. Però io direi che c'è un contatto più stretto fra Russia e Germania, come se dal punto di vista letterario si scambiassero continuamente stimoli.
Possiamo dire un gotico diverso, perché anche lo stesso Hoffman, in qualche modo, io ho tradotto Le miniere di Falun qualche anno fa, quando ambienta i suoi racconti, non è nello stesso modo, diciamo, noir, gotico, nero, come altri scrittori, appunto come Edgar Allan Poe, che ha sempre qualcosa di più dolce, meno violento. Possiamo dire che anche in questo autore abbiamo nello Specchio veneziano qualcosa che punge in modo più profondo, che penetra, diciamo, nella parte più vicina al cuore con un goccino di cianuro.
Sì, direi di sì, perché per ripetere una frase che conclude il grande libro di Angelo Maria Rippellino, Il trucco e l'anima, tutta questa messa in scena serve per nascondere il fracasso dell'anima. E questo è il punto. E questo negli inglesi c'è molto meno. Gli inglesi sono più cerebrali, ma c'è meno turbamento. Ma vorrei dire ancora due cose sulla storia. A un certo punto l'immagine riflessa nello specchio allunga un braccio, afferra il protagonista e lo trascina dentro lo specchio, e viceversa è lui a uscire, è lui a sedurre la bella Kate, poi è lui a fare una serie di danni. Quando Alexei riuscirà con uno sforzo violento della volontà a uscire dallo specchio, si dovrà trovare a affrontare un rivale che gli sfugge per le vie di Mosca, che gli dà un enigmatico appuntamento all'alba per un duello vicino a un convento, appuntamento dove il sosia non si presenterà mai, perché in cambio riuscirà a rapire la bella Kate. E poi non racconto come finisce la storia, naturalmente è una storia di ossessioni, di magie, di fantasmi, che si conclude con il trionfo del bene, però a che prezzo? Il prezzo è quello dell'indagine nello scavo, dello scavo nelle duplicità della propria natura. Io trovo sia un libro straordinario. Lui ha scritto 5 racconti fantastici e credo che questo sia il più bello.
È dunque un libro densissimo, concentrato in poche pagine, neanche un centinaio di pagine, ma leggo dalla quarta di copertina che addirittura Bulgakov si è ispirato a Chanov per Il maestro e Margherita. Sei d'accordo con questa? In 30 secondi.
Ma sicuramente sì, perché Chanov era una figura di primo piano nella Unione Sovietica di allora. Era lettissimo e ammiratissimo. Per cui certamente c'è un influsso su Bulgakov. Poi Bulgakov ha molto più respiro, ma questo è un altro discorso. Bulgakov è un autore di romanzi, Chanov è un autore di racconti e tutto qua.
Giovanni, grazie mille, ci sentiamo alla prossima puntata con un altro tuo suggerimento. Grazie.
Alla prossima, come si suol dire, arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Qualche notte fa, in due località lontane ma vicine, sono avvenuti due terremoti. Pochi sanno, perché tutti abbiamo parlato di quello nelle Marche, ad Ancona, che è avvenuto esattamente nella stessa ora in cui avvenì nel 2009 il terremoto all'Aquila, il 6 aprile. Ma anche in Svizzera c'è stato un terremoto terribile di quasi pari magnitudo 3.9, mentre quello di Ancona è di 4.9, quindi un punto di differenza non è tantissimo, dovuto a delle trivellazioni, qualcosa di incredibile, perché in Svizzera stanno cercando di tirar fuori dalla geotermia la possibilità di produrre energia elettrica. Sappiamo che in Svizzera tutto si fa dal nucleare all'eolico, le sorgenti alternative sono infinite e purtroppo spesso causano terremoti. Chissà se questa cosa non abbia provocato anche una ripercussione a tanta distanza, visto che la Terra è una e basta pungere il palloncino da qualche parte e questa puntura provoca magari un movimento da un'altra parte. Questa è una delle teorie della famosa farfalla che batte le ali e che lontani anni luce ci sono dei riflessi considerevoli. E questo avviene anche in qualche modo nel romanzo di Federico Platania. Tutto avviene nelle prime pagine del romanzo, c'è un incidente, c'è un morto e a cascata realtà e persone che apparentemente nulla hanno a che fare con questa situazione si riconducono a un disegno forse voluto da qualcuno. Federico, che cosa ne pensi di questa lettura?
Ma sì, sicuramente ci sono delle trame che si intrecciano nel mio ultimo romanzo. C'è un, appunto, come hai detto tu, un omicidio, un incidente automobilistico in cui una persona perde la vita. Per l'incuria di un guidatore, cioè proprio il classico pirata della strada che leggiamo così spesso sui giornali. E ci
in
sono...
alcuni casi è proprio un incidente, perché adesso non dobbiamo
sempre parlare di assolutamente. Però in questo caso, diciamo, la persona che commette questo delitto è, possiamo definirlo, un poco di buono, insomma, diciamo. Ci sono due personaggi completamente distanti tra loro, che tra l'altro non si
esatto,
conosceranno mai.
Esatto, le famose, il sesto grado di separazione.
Esatto. Che vengono per vie diverse a conoscenza dell'identità dell'assassino e gli scatta in testa un piano opposto ma simile, cioè uno dei due vuole far sì che il figlio della vittima si vendichi, quindi mette su un piano di vendetta, un altro personaggio, una ragazza, vuole invece che l'assassino venga perdonato e che si penta. E poi le cose, ovviamente, come sempre accade nella vita, andranno in modo completamente opposto.
Ma c'è un punto che hai voluto mettere, l'editore Gallucci ha voluto mettere nel risvolto di copertina, in cui a un certo punto si dice una frase che potremmo dire cinematograficamente clou, il punto forte, no? Ecco l'assassino di tuo padre.
Sì, questo si collega un po' anche poi al titolo del libro, no? Perché il Dio che fa la mia vendetta... Realtà,
diciamo appunto il titolo del libro, non avevamo ancora detto. Curiosità degli ascoltatori, ricordiamo anche il prezzo, 15 euro per circa 260 pagine.
Sì, dicevo il Dio che fa la mia vendetta, che è il titolo del romanzo, in realtà è una citazione biblica, un versetto di un salmo, che però viene usato in maniera assolutamente acritica, automatica, appunto da uno dei personaggi che cerca su internet una citazione per far partire tutto il suo piano di vendetta, trova questa citazione che lo, come dire, lo convince, gli sembra adatta, e non sa che in questo modo richiamerà l'attenzione dell'altro personaggio, di Giulia, appunto. E quindi poi da lì in poi si scatena il finale tragico, perché possiamo dire che si tratta sicuramente di un finale tragico in questo caso.
Non diciamo qual è il finale, ma invece parliamo degli altri tuoi tre libri, perché tu hai già pubblicato tre libri.
Sì, questo è il mio quarto. Io ho esordito nel 2006 con Fernandel, con una raccolta di racconti dedicata al mondo del lavoro.
Soprattutto il precariato, no?
No, in realtà, vedi, no, mi fa piacere questo lapsus, perché in realtà la mia raccolta di racconti era dedicata al posto fisso ed era in piena controtendenza rispetto all'argomento in auge in quel periodo, che era
esatto,
appunto quello del precariato. Quindi così magari mi sono tirato anche qualche accidente in quel periodo, perché tutti quanti parlavano male, giustamente, Del lavoro precario. Io me ne uscivo bel bello con dei racconti in cui si parlava male del posto fisso.
Gli altri due libri?
Gli altri due libri sono stati poi un romanzo nel 2008, Il primo sangue,
che ha avuto un enorme successo,
che ha avuto,
insomma, di critica,
sì,
soprattutto.
Ha avuto sicuramente un buon successo di critica, assolutamente. E questo romanzo che è uscito adesso per Gallucci si richiama un po' come atmosfere, come temi a quel romanzo lì del 2008. E poi l'anno scorso, sì, nel 2012, è uscito Bambini esclusi, che era invece un romanzo molto diverso dai miei, c'era un lieto fine, era quasi una commedia.
Una commedia, però, insomma, scritta a tuo modo, sempre con delle tinte che non si possono dire certo leggere, perché la tua scrittura è una scrittura che vogliamo far ascoltare. Preferisci che la leggiamo noi o vuoi leggere qualcosa?
Se hai individuato già un passaggio, leggi pure tu, assolutamente.
Ma io ritengo che una delle parti più significative, insomma, è quando è Giulia a parlare. Fa segno di no con la testa. Non devi preoccuparti, tu, dice. Semmai sono quelli del ristorante che dovevano pensarci due volte prima di costruire la veranda proprio qui. Insomma, dice poi seccamente, mentre lo dice allunga a Giovanni un foglio di carta piegato in quattro. Giovanni lo prende, lo apre, tenendo gli occhi fissi su Giulia. Poi abbassa lo sguardo. La prima cosa che vede è una piccola mappa satellitare. Poi la foto di un uomo. Il nome c'è scritto sotto. Ivan Santarelli. Non gli dice nulla. Solo alla fine legge la frase in testa al foglio. Ecco chi ha ucciso tuo padre. Ho detto troppo?
No, assolutamente.
Ho trovato la parte clou, diciamo, del
sì,
libro.
Sì, sì, sì.
A pagina 208.
Quindi bene avanti, diciamo, nella narrazione, però da lì in poi scoppia tutto, diciamo.
Quanto ti impegna la scrittura?
Ma guarda, io sono uno scrittore molto, molto discontinuo, nel senso che l'impegno vero e proprio della scrittura al computer, perché ormai credo che scriviamo tutti sul computer, non credo ci sia ancora qualcuno
o riscriviamo,
che...
magari si prendono appunti,
esatto,
un po' dovunque,
esatto,
no?
Quello mi occupa poco. Io, come dico spesso, scrivo molto nella mia testa, cioè io penso molto alla pagina, penso molto alle frasi.
Ma porti con te una Moleskine oppure no?
No, no, perché se non resta in testa significa che non vale la pena di essere messo su carta. Questa
duro,
è la,
duro.
Questo è il mio
duro.
Metodo, poi per carità ognuno c'è il suo, però...
Quante idee sono morte così?
Sì, sì. Perché se ti viene in mente qualche cosa e dopo 3 giorni ce l'hai ancora chiara in testa, nonostante tutto quello che è successo nella tua vita, i tuoi impegni di lavoro, familiare, eccetera, significa...
È darwiniano questo.
Significa che valeva qualcosa. Se invece hai bisogno del blocchetto degli appunti, insomma, non lo so. Però poi, per carità, i metodi sono assolutamente personali e soggettivi.
Ci piace, ci piace. Stai scrivendo qualcosa?
Sì, assolutamente. Sì, sì. Ho già un altro romanzo che ha già in avanzato stato, spero non di decomposizione. E vediamo un po' che succede. Poi...
Sempre seguito dal nostro amico, da Giorgio Pozzi, che in qualche modo, anche se hai cambiato editore, sì, sei rimasto sempre con lui, perché Giorgio di Fernandella, insomma, sì, sappiamo, sì, l'animatore, sì, il creatore, il fondatore di questa casa editrice di Ravenna sensazionale, che ha sfornato tantissimi autori importanti, insomma, adesso non voglio farne nessuno di nome perché veramente sono tanti, tra i tanti anche te, non ha più solo la sua casa editrice, che credo continuerà, ma dirige questa collana Alta Definizione, dove ricordiamo tra l'altro i titoli che stanno uscendo tutti insieme, credo,
sì, sì, sì,
contemporaneamente per Gallucci, sono Andrea Emo, il filosofo tanto caro a Cacciari, con la voce incomparabile del silenzio, Alberto Bellini, di cui non sappiamo nulla e che presto leggeremo, un esordiente, niente che sia al suo posto, e Grazia Verasani, Accordi minori, di cui abbiamo parlato la puntata scorsa, di Quo Vadis Baby, il famoso libro, sì, che ha prodotto poi un bellissimo film di Salvatore.
Sì.
Tu hai mai pensato di andare al cinema? Ma non di andare a vedere un film di...
No, beh, non mi hanno ancora cercato in questo senso, diciamo. Quindi...
Ma bisogna farsi avanti, ragazzo.
Però nulla osta, diciamo, insomma, assolutamente.
Non sei quindi contrario?
No, no, no.
Perché molti autori invece non amano la trasposizione perché dice traduce e tradisce troppo.
La trasposizione è una trasposizione, cioè poi diventa responsabilità del regista quello che succede.
Benissimo, ricordiamo Federico Platania, Il Dio che fa la mia vendetta, parliamo di un libro che vi avvincerà nella lettura perché è un giallo ma non solo, 254 pagine per 15 euro. Alla prossima, grazie.
Carta vetrata.
Torniamo in diretta con Gabriele Sabatini e abbiamo ai nostri microfoni, al telefono, un architetto, un urbanista che mi fa tornare indietro nel tempo a quando di questa materia mi occupavo professionalmente, ma ormai sono quasi 10 anni che faccio solo l'editore. Un professore, un grande cattedratico, Enzo Scandurra, che parla di urbanistica attraverso la letteratura, perché racconta in un modo discorsivo, affascinante, per derive a Prodi, il pianeta degli urbanisti, quasi a fare un po' il verso alle scimmie del grande cinema americano. Gli urbanisti come scimmie, che ne dice, professor Scandurra?
No, veramente questo mi sono accorto dopo di questa possibilità di appunto.
Ma siamo tutti scimmie in senso darwiniano, no?
No, 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 il pianeta degli urbanisti è nel senso di un, come dire, una indagine presso i più autorevoli rappresentanti italiani di questa disciplina per capire un po' che cosa pensano appunto dell'urbanistica in relazione al fatto di cercare di fermare alcuni processi, alcune derive, ecco, cui è sottoposta la città, le città al giorno d'oggi, insomma.
Professor Scandurra, sono Gabriele Sabatini, il volume, ricordiamolo, è stato curato insieme a Giovanni Attili ed è molto sotto forma di intervista, tant'è vero che il sottotitolo è E dintorni, il pianeta degli urbanisti e dintorni, perché voi coinvolgete, oltre a, appunto, a colleghi urbanisti, anche altri, insomma, filosofi, antropologi, perché appunto la città è un organismo vivente e che quindi comprende diverse discipline. Allegato al volume c'è anche un DVD in cui molto probabilmente, anche se lo si scopre solo alla fine, le immagini sono quasi tutte legate a Roma, e una Roma in cui che insomma è abbastanza sotto gli occhi di tutti, sta crescendo in una maniera un po' così disordinata, disomogenea, con quartieri che non hanno molti servizi, quartieri nuovi, ma che diventano un po' delle piccole enclave in cui si perde la città nel senso di comunità che vive insieme.
di precisare che il DVD è stato fatto interamente da Attili, sì, un suo collaboratore. Per quanto riguarda le immagini, sì, rappresentano Roma. C'è sempre un certo senso sorpreso il fatto che dopo i grandi racconti, ecco, del cinema neorealista e di Pasolini, non si sia più in grado di rappresentare la complessità di questa città. Cioè, le periferie sono molto diverse da quelle che appunto lei citava prima, da quelle degli anni 50-60, sono ormai a molti chilometri di distanza dal centro, come dire, non sono più caratterizzate da quell'abbandono, ecco, che era della periferia degli anni 50, ma invece da una marginalità, questo sì, che è molto forte e che fa considerare questi cittadini dei cittadini di serie B, in sostanza, ecco.
E però viene spontaneo dire, siamo al microfono con un urbanista, ma perché siamo in questa situazione? E soprattutto, qual è il ruolo degli urbanisti in questo? Quali magari anche le responsabilità, se ce ne sono?
Questo è quello che abbiamo cercato di indagare. Mancava nel panorama della letteratura urbanistica un'indagine appunto sulle diverse opinioni. In questo libro si riesce, come dire, a capire un po' qual è l'atteggiamento, quali sono le posizioni, ecco, degli urbanisti. Diciamo che ce ne sono sostanzialmente due, possiamo dividerle in due posizioni soprattutto. Adesso mi consenta di semplificare.
Prego.
Da una parte ci sono coloro i quali possiamo chiamarli ancora della matrice riformista, insomma, che ritengono che questa disciplina sia ancora in grado di, come dire, arrestare i processi di degrado delle nostre città. E dall'altra ci sono invece urbanisti che ormai diffidano completamente le amministrazioni, dei politici, e pensano che bisogna invece mettersi, diciamo, dalla parte di chi sta facendo delle esperienze nuove. Parlo delle occupazioni di aree dismesse, parlo di appunto lavori di, come dire, di piccole comunità invisibili, ecco, che cercano di appropriarsi dei loro spazi, degli orti urbani, eccetera. Insomma, di quella notevole di quelle azioni, ecco, molto diffuse nelle città, che costruiscono, stanno tentando di costruire una sorta di nuova città o di un mondo diverso, insomma, ecco, a secondo di come vogliamo un po' interpretare queste cose, insomma.
Quindi diciamo che comunque sia molto importante, va chiarito subito e ricordato forse sempre quando si parla di questi temi, il rapporto con la committenza, il rapporto con, che poi di fatto diventa il rapporto con il potere, con le amministrazioni, e quindi c'è la necessità magari da parte dell'urbanista di prendere posizione in determinati momenti o per determinati punti, ma poi magari molte volte ci si trova di fronte a chi gestisce il portafoglio che non è disposto a rispettare determinati doveri, che poi magari non sono necessariamente doveri legislativi, ma magari doveri morali nella costruzione di un progetto.
Sì, questa è la cosa più interessante, diciamo, di questo lavoro, cioè il rapporto con la committenza. Era una domanda specifica. Quasi tutti hanno risposto che ovviamente non sarebbero disposti ad accettare una committenza che andasse contro i propri principi morali, etici, eccetera. Insomma, poi le posizioni differiscono molto sul fatto se, come dire, in realtà le amministrazioni, ecco, la politica ha ancora la capacità di governo delle nostre città, oppure se invece anche questo suo potere che una volta aveva è stato, come dire, espropriato dall'economia. Insomma, sappiamo che oggi molti processi che avvengono nelle città sono processi di tipo finanziario, cioè certo, le amministrazioni per fare cassa, certo, concedono diritti di concessione, poi questo, voglio dire, favorisce appunto i processi di speculazione, insomma.
Allora, io la ringrazio davvero, professor Enzo Scandurra, che ha curato insieme a Giovanni Attili il volume Il pianeta degli urbanisti e dintorni, uscito per Deriva Prodi, cioè in allegato un DVD, ed ha un prezzo di copertina di 17 euro. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sono tornato in studio, Fabrizio Patriarca, con me c'è un'autrice, Lulu Librandi, che ha scritto un libro molto divertente, si intitola C'era una volta, tra l'altro uscito da un editore che a noi sta particolarmente a cuore, Fazzi. Buongiorno Lulu.
Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti.
Ascolta Lulu, c'era una volta questo titolo fiabesco, insomma, sembra portarci sulla scia di fascinazioni infantili e in effetti è una storia di formazione, se ci pensi bene.
Sì, in realtà hai centrato il punto, abbiamo scelto questo titolo proprio perché il romanzo ha un po' i colori della favola. Quindi c'è, come avrai visto, una Cenerentola, e ci sono le sue fate madrina, e ci sono i nemici, le difficoltà da affrontare, e alla fine possiamo dire un finale a lieto fine.
Una favola un po' bizzarra, se vuoi, ambientata in una Roma anche divertente, in una Roma di movida quasi, no?
Sì, certo, Lulu appunto ripercorre, perché sai, lei si risveglia in una clinica, quindi c'è questo inizio rocambolesco in cui la protagonista si risveglia in questa clinica senza sapere niente del suo passato, senza neanche riconoscersi, e incontra appunto questo fascinoso medico quarantenne che decide di farle riconquistare la sua realtà presentandole un giorno dopo l'altro tutte le persone che hanno caratterizzato nel bene e nel male la vita di Lulu, quindi ciascuno un pezzo del passato della vita di Lulu, che quindi la riporta giorno dopo giorno alla sua vita nella capitale, iniziando dal suo trasferimento a Roma dal sud, agli inizi difficili, alla laurea e a tutte le difficoltà incontrate non solo nella costruzione di una carriera ma anche nell'inserimento in un contesto diverso, perché comunque Lulu, hai visto, è un personaggio buffo che può risultare molto simpatico perché ha le sue debolezze, le sue insicurezze, è goffa, però è molto curiosa, è curiosa del mondo in cui viene inserita, ambisce a diventarne parte e a conquistarne tutte le caratteristiche.
Pezzi che vanno insieme, no? Come sì, in una struttura puzzle, quindi questa ricostruzione. Cioè, ti segnalo, immagino che tu l'abbia visto, c'è una bella recensione al tuo libro sul tempo proprio oggi.
Sì, sono molto contenta anche di come è stata descritta la storia, di come viene fuori la protagonista, che è appunto un personaggio simpatico, è un personaggio divertente, quindi anche un libro perfetto per avere dei momenti leggeri in quest'estate.
È una cosa che lamentiamo spesso, non solo qui in radio, ma anche fuori, in altri ambienti, insomma. L'idea che manchi un libro decisivo del genere chick lit in Italia, insomma, ci si prova, sembra che tu ci sia riuscita, tant'è che sulla recensione ti paragonano a Sophie Kinsella, maestra indiscussa del genere.
Beh, spero di esserci riuscita, poi c'è stato un lavoro dietro la costruzione di questo libro, perché ho frequentato la scuola di scrittura Omero di Roma, e loro hanno individuato nel primo testo che avevo fatto, che era pieno comunque di difetti, era piena di precisioni, era anche un pochino noioso, loro hanno visto le potenzialità di un chick lit, quindi di un genere letterario ben individuato che, come dici tu, non è sviluppato in Italia, ma che può avere, insomma, un pubblico molto affezionato.
Tra l'altro ti segnalo una cosa, ci sono in circolazione alcuni chick lit che sono in lettura presso di voi, scritti da uomini, che ne pensi di questa cosa?
Guarda, non mi stupisce Fabrizio, perché con piacere sto scoprendo che i miei lettori uomini, posso chiamarli così se mi permetti, amano molto il libro, si divertono. Come anche te, che mi hai detto, che mi hai confessato che leggi Sophie Kinsella, anche loro si divertono e si affezionano alla protagonista, comunque, anche perché ci sono anche i personaggi più positivi, quelli che aiutano Lulu, sono proprio gli uomini, e quindi è un libro che parla molto della complicità uomo-donna.
Ecco, questo è un altro fatto importante, no? Il taglio sul rapporto. Sai, si dice sempre che il sesso è separazione, no? Da secare, il verbo latino. Invece mi sembra nel tuo libro ci sia questo piano di collaborazione, non di complicità.
Sì, in effetti non manca il Pigmalione nella vicenda di Lulu, e lei ha la fortuna di incontrarne più di uno, quindi di uomini che l'aiutano a trovare la sua strada e anche a tirarla fuori dalle difficoltà in cui non riesce a non precipitare.
Senti, hai in mente un altro libro già?
Ma io ce l'ho in mente, sono scaramantica, però spero tanto, Fabrizio, che il pubblico si affezioni a questo personaggio, quindi perché no, magari vorremmo sapere come va a finire, no?
Progetto
che fine
seriale.
Fa?
che poi è un altro tratto distintivo di molta chic lit anglosassone, per
sì
dire.
Proprio perché ci sono questi personaggi molto divertenti, che hanno tanto da esprimere, che hanno un pubblico che si affeziona e che quindi alla fine vuole vedere, ma adesso che cosa succede, cosa combinerà alla prossima?
Tu nella vita, Lulu, fai un mestiere che non diciamo, però molto impegnativo. Mi domandavo quando scrivi.
Ho scritto nel weekend e nelle notti, perché insomma, come sai, quando ami veramente qualcosa, quando c'è la passione, niente ti stanca, non senti la fatica e non vorresti smettere mai.
Lulu, noi ti ringraziamo per essere stata con
grazie,
noi
Fabrizio,
a parlare del
voi
tuo libro. Ti aspettiamo ad una prossima occasione.
Magari,
e
grazie.
Salutando te, diamo appuntamento a tra poco a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ben arrivato Enrico Emilitri da Malosco. Oggi festa medievale, una estemporanea di vita medievale, che vuol dire un po' tutti in maschera, ma una maschera che non è giocosa carnevalesca, ma è una maschera storica, inadatta allo scherzo, giusto? Non si sta scherzando?
Sì, no, si fa sul serio. Infatti stamattina, dunque, dalle fontanelle di Malosco, il vostro Enrico saluta tutti gli amici. E dunque, stamattina si è appena conclusa la prima fase della festa medievale con gli amici Castelfondo della Val di Non, che si sono, diciamo, esibiti sotto il tendone di Piazza Spamer in un ambiente medievale arredato.
Ci sono anche gli sbandieratori.
Sì, oggi pomeriggio sfilano gli sbandieratori col corteo storico, e peccato che non si possa fare la ripresa televisiva, perché sarebbe molto bello, ma non si può avere tutte le vita, e quindi ci accontentiamo di scrivere. Quindi abbiamo avuto questi bellissimi costumi damascati, ricamati, impreziositi proprio dalle filati d'oro e broccati, eccetera. Anche l'abito vescovile col pastorale e persino l'abito dell'imperatore con la sua corona, col suo cappello coronato, il collare con l'aquila imperiale al collo, sono bellissimi, anche il manto ricamato anche lì con l'insegna imperiale, l'aquila bicipite. Quindi
ma ti sei mascherato anche tu? Scusami, non mascherato, vestito anche tu?
No, io sono qui semplicemente a fare un servizio fotografico per conto della Proloco Malosco, di cui mi onoro far parte, di cui direttivo mi onoro far parte, e sto facendo un servizio fotografico che poi andrà in rete anche sul sito proprio della Proloco.
Quindi allora presto lo vedremo, ma Enrico, tu che sei un fine conoscitore di storia, di che Medioevo stiamo parlando? Si richiama un momento...
Stiamo parlando del tardo Medioevo, verso 4-500, l'età di Carlo V... Sacro Romano Impero, già piuttosto avanti come periodo, per periodo di principato vescovile della contea tirolese, verso il tardo medioevo, il primo rinascimento. Però è molto bello perché ha figuranti mascherati, persino i bambini, ci sono persino i costumi da bambini anche esposti, che c'è la possibilità anche di indossarli per sentirsi per un giorno parte di questo medioevo quasi favolistico, no?
E naturalmente anche dal punto di vista alimentare, quindi niente pomodoro, niente patate, niente caffè.
A dire la verità, la cucina qui oggi sarà piuttosto casalinga, cioè non sarà un menù medievale, ma sarà un menù proprio casalingo. Comunque calato in questo contesto, anche siamo in mezzo ai boschi qua, alle fontanelle, in questa struttura ecocompatibile, proprio realizzata proprio in simbiosi con l'ambiente. Qui sopra di me c'è una tettoia capriata con travi appena lisciate su pilastri lignei proprio, e con i tavoli ricavati e le panche ricavate dei tronchi, proprio questa atmosfera campestre che rende un pasto anche praticamente moderno, ma proprio quasi medievale, direi, no?
Allora, in studio qui con noi è rimasta Lulu Librandi, con cui abbiamo parlato prima insieme a Fabrizio Patriarca del suo volume, che non riguarda il Medioevo naturalmente, no. Però del Medioevo tu che cosa pensi di queste rievocazioni?
Sto incuriosendo tantissimo, vorrei essere lì, sto pensando anche al costume che potrei indossare, l'ho concentrata su questo adesso, sono totalmente affascinata da questa idea.
Bene, quindi insomma le rievocazioni hanno sempre un certo fascino e chiamano sempre l'attenzione anche di chi magari è un po' più lontano rispetto a questi argomenti. Enrico, allora, dacci le indicazioni per i prossimi appuntamenti lì e poi ci salutiamo.
Beh, guarda, adesso avremo, dunque, domani io avrò una serata sul Malleus Maleficarum e gli effetti sui processi per eresia e stregoneria nelle Valli del Noce, quindi Val di Noia di Sole, durante 5-6.
Non abbiamo sentito, scusa.
Il Malleus Maleficarum in rapporto ai processi per stregoneria e eresia nelle nostre valli. Abbiamo solitamente nei prossimi giorni anche delle serate danzanti, dei concerti, avremo anche delle serate sui castelli molto interessanti e abbiamo anche delle passeggiate nella natura che sono fatte da una guardia forestale che collabora da anni con la Proloco, con le istituzioni locali e accompagna i turisti proprio in questa full immersion nel bosco. Chi si trovasse qui di martedì pomeriggio, il primo pomeriggio,
sì.
E inoltre a Casa Marta sono in corso alcune mostre, attualmente una mostra fotografica a Corrido, a Casa Marta c'è una mostra fotografica e sotto c'è sempre comunque un museo dei costumi e un museo contadino.
Benissimo,
chi
Enrico
vuole venire ben accesso, sono sicuro che si divertirà e troverà tutto.
E questa è la nostra carta vetrata che rimette un po' insieme i pezzi. Io ricordo anche che per chi volesse maggiori informazioni c'è il sito Gruppo Storico Borgo .it, lì si trovano altri appuntamenti e riepilogo di quanto detto da Enrico Emilitri. Grazie mille.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Carta vetrata.
Abbiamo un drago in linea, Cristiano Draghi da La Calabria, giusto?
Giusto, sono sulla spiaggia del Tono, che sarebbe del Tonno, diciamo, a Capo Vaticano, dove veniva niente meno che Giuseppe Berto a scrivere, capirai, roba.
Ma noi abbiamo qui
e Fabrizio
con noi,
Patriarca a fare il bagno.
Abbiamo qui con noi una scrittrice calabrese bellissima,
Grazie.
Un pezzetto di Calabria ce l'abbiamo pure noi,
Benissimo, benissimo. Qui invece siamo qua e sai che questa spiaggia l'hanno scoperta gli hippie, poi dopo però sono stati scacciati da un turismo medio-alto. Sì,
quindi
sì.
Sono rimettisi le mutandine, ecco. Che
si sono rimessi le mutandine, hanno rinfoderato i sacchi a pelo e sono ripartiti per...
Li possino, come si dice.
Ecco, per altri lì.
No, io ricordo spiagge bianche, acqua freddissima e salatissima a Capo Vaticano.
Bravo, salatissima sì, freddissima giusto, perché qui è talmente immobile l'acqua in questi giorni che sei un po' medusosa, con qualche medusetta che ti aggredisce.
Quest'anno è una piaga.
Ma per il resto veramente spiaggia fantastica.
Ma l'hai mangiato il tonno, Cristiano?
Un tonno, a me il tonno francamente non piace, che posso fare? Ora sto gustando della spuma siciliana, importata appunto dalla Sicilia, che però mi pare identica a quella
fiorentina.
Questo
mi dispiace, perché come mi ripete sempre Alberto Gaffi, il tonno è il migliore amico dell'uomo.
No, cioè, oggi abbiamo il pesce spada e la frittura, dai, su, ce la faremo.
Oh,
senti,
bellissimo.
Posso dirti una roba da carta vetrata, sì?
Devi.
Senti, sono andato a cercare il nuovo libro di Camilleri qui, no? C'è lo spaccio dove c'è un po' di tutto, lì cose, giornali, eccetera. E tu, ma libri non li avete? Libri no, perché ormai li comprano solo in due. Siamo fritti, ragazzi.
Il lettore latita, il lettore sta scomparendo, è una razza in via di estinzione, cerchiamo di farla quantomeno proteggere. Lulu, che ne pensi?
Ma speriamo che la Calabria legga appunto il libro C'era una volta, insomma.
Speriamo, sì, beh, lei
speriamo
giustamente
di rilanciare,
promuove il suo.
Sì, speriamo di lanciare la
Quando
lo
presenterai
in Calabria,
nella tua terra?
Spero quest'estate.
Dove sei? A Capo Vaticano anche tu, no?
No, io sono di Rossano e penso che passerò l'estate lì e avrò piacere di presentarlo lì. Speriamo di rilanciare la lettura con un prodotto.
Dacci una data che veniamo pure noi, scusa, non è mica male Rossano.
Vai no, tu, io torno da lì da pochi giorni, quindi.
Allora, Cristiano, continua a raccontarci amenità calabre.
Beh, amenità calabre, io sai, la prima volta che ci vengo, devo dire che la gente è molto, molto brava, molto carina, quindi ti accoglie bene, ti cura, i posti sono puliti, cortesi, cordiali, ecco.
Dacci qualche dettaglio, dai.
Beh, è difficile farsi fare uno scontrino, ma un po'.
È finita la carta, è finita la carta.
Si finisce la sempre la carta, però piano piano ci si riesce. E no, beh, sai, qui sembra di essere alle Maldive, capisci? Sei in un posto fuori dal mondo, non so, che ti posso dire? No, potresti essere ovunque, perché c'è una collina verde dietro, poi si scende, scendi delle scalette, il paese non si vede, e qui ci sono i vari residence, villaggi, villaggetti, masserie, bar, eccetera, ma nemmeno tanto affollati. Poi la spiaggia.
Cristiano, sono i vantaggi della cultura glocal, come si chiama adesso?
Glocal, sì, cioè sei nel locale, ma sei anche
ovunque.
Ovunque, potresti essere ovunque, però il fatto che in Calabria si sia a questo livello mi fa piacere. Io veramente ti dico, ce l'ho passato in treno una volta. Ci sono le gite per Stromboli, puoi andare a Stromboli, sono andato a vedere Tropea, che mi ha stupito perché è contemporaneamente piena di turisti e negozietti e contemporaneamente invece un po' decadente, borbonica, con i palazzi con le finestre chiuse e le assi inchiodate a X.
Non mi toccare Tropea, che c'è il villaggio di una mia cara amica Rossella Toraldo che ci ascolta sempre e dice che qui ci sono dei nemici di Tropea. No.
Oggi facciamo un vero super spot alla regione Calabria, che insomma merita davvero le nostre visite, il nostro affetto e anche la nostra passione rinnovata negli anni.
Un mare di romani, ci sono tanti romani, col passaparola, soprattutto per i posti più carini, più...
ma mostosi. I romani, Cristiano, lo sai, sono astuti, da qualche secolo ormai si sono fatti furbi.
E sanno come fare a colonizzare. Per il resto però, allora sono bravi pure gli slavi, perché ci sono russi e altri, che anche questi sono belli fitti, ce ne sono parecchi, soprattutto nei villaggi dove trovano l'accoglienza che vogliono. E poi qualcun altro, come noi, siamo venuti giù dal Veneto, insomma, con, pur essendo anche noi un gruppo misto, io e Franca, mia moglie.
Salutiamo Franca e ti diciamo grazie ancora, ma resta con noi anche domenica prossima, perché tornerai a Rovigo, immagino.
Sarò tornato a Rovigo, noi dovevamo parlare di libri sui draghi, lo rimandiamo, ne parleremo.
Ma sai, perché... sui draghi o su draghi? Perché sui draghi è saltato il collegamento col senatore Augello, perché si vede che è a Fregene.
Allora ci torneremo, perché ho delle storielle sul mio cognome da raccontarvi, ragazzi, quindi non
sei
mi lasciate
tuo,
a
sei nel tuo.
Sto nel campo mio. Cioè.
Sei come si dice, con la giacca comoda, né troppo attillata, né troppo larga, né troppo sciancata.
I livornesi dicono è una giacchettata, per dire è facile.
Bene, stupenda Livorno, la salutiamo perché vogliamo bene a quella comunità importante ebraica che ha dato tanto lustro al nostro paese, perché possiamo dire che Livorno non è solo Toscana ma è mondo, un po' di più di altre realtà un po' chiusette della Toscana, che ne dici?
È come tutte le, questa è una città fatta, te sai che la fecero i Medici, e dando un salvacondotto a chi ci andava. Quindi ci andarono appunto ebrei che, per non essere perseguitati, altre varie minoranze, naturalmente galeotti, donne dal mestiere ambiguo, insomma un postaccio, e di lì sono venuti quei fantastici folli guasconi personaggi che sono livornesi.
Che belli i postacci, Cristiano.
Postacci?
Come hai detto tu.
Esatto, e sono così, loro sono fatti così, e i livornesi sono in quella maniera, devono sempre sfidare il mondo e far vedere chi sono.
E il Vernacoliere, che ne pensi di quella pubblicazione ormai ventennale, no, trentennale?
Di più, credo che sia la più antica rivista e satirica, ed ha ormai battuto tutti, perché nessun altro è sopravvissuto, insomma c'è state epopee brevi, no? Vi ricordate, che ne so, Cuore o altri.
Ma io ne ho trovata una versione in cagliaritano strettissimo, proprio una volta, ti assicuro, fatta nello stesso identico modo, con le vignette, con i fumetti, ma tutta in un cagliaritano che veramente dici ci vuole il dizionario. Perché...
Si chiamava Suvernacoliere.
Bellissimo, beh, questo non so se erano stati loro a farlo, ma non credo, credo che vantino anche diversi
imitatori,
diversi tentativi di imitazione, come diceva la settimana enigmistica, no?
Bene,
settimanale diretto e fondato per 41 anni.
Dai, salutiamo Cristiano che torna a farsi un bagno. Noi
ciao,
invece
Cristiano.
Stiamo
ciao,
qui ancora
ragazzi.
Qualche minuto
ciao.
Con la nostra bella Lulu. Perché
chiudiamo con Lulu.
Con Lulu chiudiamo e raccontiamo anche qual è il mestiere, perché sennò insomma, sembra che fa un mestiere che non si può dire. Invece...
No, si può dire. Sono avvocato.
Oh, ecco.
Avvocato.
Quindi
sì.
Non si fa in orizzontale, ma in verticale.
No, assolutamente.
Ma sei terribile.
No, pensavo estetista, cose di questo genere.
No, 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 il mestiere legale poi è un mestiere di carte soprattutto, credo.
Sì, di carte, di relazioni. Io nello specifico lavoro in uno studio legale d'affari e non frequento il tribunale, ma mi occupo di contratti, tanta carta.
Ti avremmo notato al tribunale, perché noi siamo sempre...
Si era illuminato, pensava già a un penalista pronto a difenderlo. Quando io lo trascinerò per i capelli, per in i quelle capelli stanze desolate.
Per i capelli è difficile.
Potrei reinventare se c'è bisogno, per Gaffi.
Senti, ma lo studio è uno studio che ti rappresenta o sei legata a loro, sei proprio socia in qualche modo, ecco?
No, non sono socia, sono associata, lavoro lì da 11 anni.
E come hanno visto questo tuo debutto? Male, bene?
Ma penso
lo
bene.
Pseudonimo l'hanno chiesto loro oppure sei tu che hai voluto usare?
No, in realtà trattandosi di un genere leggero ho voluto un nome più leggero, più divertente.
Quindi nessuna preclusione però da parte dei titolari dello studio?
No, ecco. Assolutamente, anzi il libro è vagamente autobiografico, chi si è riconosciuto, ma con piacere vorrebbe cambiare cognome nel protagonista del libro, perché sono stata contenta del fatto che l'abbiano presa bene, perché comunque li ho rappresentati in un certo modo con affetto.
Alberto, un vero transito dal libro alla vita e viceversa, tu che ne pensi?
Ma io penso...
Tu che fai l'editore?
Allora, la storia più triste di un avvocato in qualche modo cacciato per ragioni non creative ma di salute è Filadelfia, dove vediamo messa in scena questa situazione terribile in cui un avvocato si ammala del male del secolo scorso, dell'AIDS, di cui è sempre bene ricordare, anzi ieri sull'Avvenire si parlava che su 100 bambini che si ammalano di AIDS, 57 sono in Romania, dove queste signore che partoriscono questi bambini si drogano con dei prodotti che si usano per fertilizzare in agricoltura. Quindi prima si odoravano, come la colla in Brasile e in altri posti, diciamo, dove questo tipo di uso di droghe viene fatto, e invece adesso questi prodotti per l'agricoltura vengono usati in vena e si arriva a tale forma di aberrazione, di attaccamento a questa droga, che si passa la siringa da vena a vena, come si faceva una volta con l'eroina, provocando un'infezione terribile di AIDS, tanto che in Romania c'è una recrudescenza, lo diceva anche appunto l'Avvenire di sabato scorso, ma non solo, insomma si parla di questa piaga da molti anni. Ebbene, cosa dire di questo? Se ne deve parlare, non se ne deve parlare? Cosa pensi, Lulu? Non sarebbe un libro anche questo,
sì, se ne
nelle
parla
tue
troppo,
corde? Se ne parla un po' di tragedia, tempo. Che dici?
Beh, forse sì, se ne parla troppo poco, se ne dovrebbe parlare, perché non rimaniamo sempre stupiti davanti a questi racconti e non ci rendiamo conto che è realtà, neanche tanto distante.
E poi questa comunità, che ormai possiamo dire è molto presente nel nostro sì. paese, noi siamo collegati anche con Torino, dove esiste una radio che trasmette proprio in rumeno, è formata da persone eccezionali, molto in gamba. Io tendo sempre a dire che non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, ecco. Attenzione a parlare dei rumeni come se fossero tutti delinquenti, anzi è una piccolissima minoranza, come siamo stati anche noi dei birbaccioni quando siamo andati all'estero, ma vanno aiutati, ecco. Non è una cosa da lasciare un po' alla Romania, bisogna andare, bisogna frequentare la Romania come si frequentano tante parti della nostra Europa, Europa Unita, e in qualche modo costruire con loro un salvataggio di queste realtà.
Alberto, che dire, dobbiamo chiudere tra poco. Io vorrei ringraziare entrambi per questo finale di intervento che ha un po' sterzato il tono rispetto alla leggerezza che solitamente ci distingue. Credo che siano state dette comunque cose importanti, quindi ringrazio te, ringrazio soprattutto Lulu Librandi che ha voluto farci compagnia. Ricordo gli estremi del suo libro, C'era una volta, Fazzi Editore, 270 pagine, costo di?
14
euro, quindi anche un prezzo ragionevole, Alberto. Con questo vogliamo ringraziare le radio nostre contubernali, Radio Attività a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e Provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina e Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Un saluto a tutti.
Alla prossima.
Ciao.